il Signore ha da dirci qualcosa, attraverso naturalmente la sua parola. E quindi vorrei condividere con voi questo messaggio che così ho pensato di rendere il più breve possibile, sapendo che avremmo avuto qualche così uscita di pista nel programma. Questo intento non mi è riuscito. No, scherzo, cercherò di essere il più possibile sintetico, però tutto sommato. Avete già tanta fame? Della parola? Della pappa? No. No, può aspettare. La risposta giusta! No, scherzo. Allora, il titolo del messaggio di oggi è questo. Un po' ambizioso come titolo, ma pazienza. Come vivere bene con il nostro coniuge e con chiunque. Impegnativo come discorso. Vogliamo prendere subito insieme il libro dei Proverbi e andremo a leggere insieme nel libro dei Proverbi al capitolo 5 i versetti a partire dal 15. Quindi Proverbi, capitolo 5 dal versetto 15, dove viene detto quanto segue. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti, le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Ora, cosa abbiamo qua? Qui abbiamo un chiaro incoraggiamento da parte di un padre a suo figlio, da parte di un padre spirituale a suo figlio spirituale, di fare tutto il possibile e anche l'impossibile per, numero uno, vivere lietamente e vivere appassionatamente con la sua sposa, con sua moglie. E in secondo luogo, il consiglio che viene dato è che questo figlio, questo uomo, scorga per tempo e quindi eviti assolutamente ogni eventuale adescamento che provenga da un'altra donna, ogni eventuale interessamento che si rivolga a un'altra donna, ogni eventuale frequentazione che coinvolga un'altra donna. E l'auspicio di questo papà, papà spirituale o papà naturale, qual è? Il suo augurio, la sua speranza è scritta appunto nel versetto 18, dove dice: sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Bello, bello. Molto, molto bello. Però c'è un piccolo problema. C'è un piccolo problema e vi parlo di numeri che riguardano il nostro paese, quindi la Svizzera, ma non credo che siano molto dissimili da quelli della vicina penisola. In Svizzera più di 4 matrimoni su 10 finiscono con una separazione o con un divorzio. In Svizzera, più della metà di questi matrimoni che falliscono non arriva a 10 anni di durata. Inoltre, ci sono molte, troppe unioni coniugali che sono caratterizzate da infelicità, sono caratterizzate da incomprensioni, sono caratterizzate da discussioni continue, da liti. addirittura talvolta purtroppo da violenze domestiche, frustrazioni, rabbia, risentimento, incomprensioni di ogni genere e di fatto quindi solitudine. È paradossale, un uomo e una donna che si sono sposati ma in realtà vivono soli perché non riescono, ad esempio, come si diceva, a comunicare. In molti casi ad un primo matrimonio ne segue un secondo, addirittura un terzo. Ciò naturalmente nel tentativo legittimo di voltare pagina, nel tentativo legittimo di riscattarsi, nel tentativo di trovare finalmente l'amore, di trovare l'amore. Ora però, nel momento in cui entriamo in questa logica del secondo e del terzo matrimonio, ci sono due ulteriori possibili complicazioni. La prima, ci ritroviamo in presenza di famiglie allargate, dove ci sono i figli e le figlie del primo matrimonio, del secondo matrimonio. E in questi ambiti non ci vuole molto perché si scatenino gelosie, invidie e anche sensazioni di ingiustizia. Il mio papà ha più attenzioni per la figlia e quindi si percepisce tutto questo come un'ingiustizia. Questa è la prima complicazione. E la seconda complicazione è che le mancanze, le fragilità, i difetti che un uomo o una donna hanno mostrato in precedenza, nel precedente matrimonio, rischiano di ripresentarsi se non sono stati affrontati, se non sono stati almeno parzialmente risolti. E quindi vedo lo smarrimento dei vostri volti. Come ne usciamo? Com'è possibile tentare di cambiare questo stato di cose? Partendo da un presupposto fondamentale. L'idea che un uomo e una donna si uniscano in matrimonio e diventino di fatto una cosa sola, per il bene psicologico, emotivo, fisico, spirituale di entrambi, questa non è un'idea umana. Questa è in realtà un decreto divino. Un decreto divino, l'uomo si separerà dai suoi genitori, altrettanto la donna, si unirà a sua moglie e i due saranno una cosa sola. Però questo decreto divino ha dovuto fare i conti con la caduta, ha dovuto fare i conti con il peccato originale, ha dovuto fare i conti con la disubbidienza di Adamo ed Eva a quelle che sono state le indicazioni del Signore. Pertanto che è successo? È successo che, ascoltatemi bene, uomo e donna hanno due bisogni essenziali che però tentano di soddisfare nel modo sbagliato. Due bisogni che abbiamo tutti quanti, uomini e donne, mariti e moglie, che però spesso tentiamo di soddisfare nel modo sbagliato. Cominciamo quindi a identificare quali siano questi due bisogni. Il primo è il bisogno di amore, il bisogno di sicurezza, la consapevolezza di essere amati incondizionatamente, la consapevolezza di essere amati totalmente, senza una necessità di cambiare per acquisire amore. Questo è l'ideale al quale tutti noi miriamo. Speriamo di poter essere amati immeritatamente. Speriamo di essere amati affinché nessuno di noi possa aver paura di perdere questo status. Quindi il primo bisogno che abbiamo tutti è il bisogno di amore, il bisogno di sicurezza. Ma tutti quanti abbiamo anche un secondo bisogno. E questo secondo bisogno è il bisogno di significato, il bisogno di uno scopo della nostra vita. la consapevolezza di svolgere un compito, di svolgere una mansione che ha un impatto sostanziale, che ha un impatto duraturo, che ha un impatto positivo sull'altro, sugli altri, su coloro che stanno intorno a noi, a cominciare naturalmente dal nostro coniuge e a seguire sui nostri figli. Identificati quindi i bisogni, quali sono i problemi? Quando uomo e donna, marito e moglie, ma più in generale fratello e sorella in Cristo, si illudono di riuscire a soddisfare questi due bisogni grazie all'altro, in funzione di quello che fa o non fa l'altro. Questa è un'illusione che può portare a grossi problemi. Ad esempio, prendiamo me e prendiamo il fatto che io ritenga giustamente che la mia sposa, quindi Dani, debba darmi sicurezza, debba darmi affetto, debba darmi anche significato, mostrando in modo esplicito quanto mi stima. Aspetto questo, se naturalmente lei desidera che io faccia altrettanto con lei. E se e quando lei non lo facesse, quando lei non avesse l'iniziativa o non facesse il primo passo, allora io mi chiuderei e mostrerei nei suoi confronti ostilità. Naturalmente la stessa cosa vale dall'altra parte. Nel momento in cui lei non intravedesse un amore esplicito, un amore dichiarato, per le donne è molto importante che si dica loro ti amo in continuazione, cosa che noi uomini facciamo molta fatica a fare. Ma questo è un esempio. Nel momento in cui lei non intravedesse un amore esplicito e non percepisse questa sicurezza, che può essere data, ad esempio, mostrando integrità, mostrando fedeltà, come si diceva prima, beh, stenterà parecchio a naturalmente donarsi e a sottomettersi, dove il termine sottomettersi, bisogna stare molto attenti, va inteso come svolgere il suo ruolo di sostegno, di incoraggiamento del marito. Pertanto, ascoltatemi bene, siccome è il coniuge che soddisfa o non soddisfa i miei bisogni di cui abbiamo parlato, questo coniuge può privarmi di ciò di quello che ho bisogno, di ciò che ho bisogno, e in quel momento può annientarmi o indurmi a cercare di soddisfare questi due bisogni diversamente, in un altro modo. E allora che succede? Si va verso la realizzazione personale, che può contemplare la ricerca di denaro, il fatto di fare carriera professionale, il fatto di avere una bella casa, il fatto di frequentare dei circoli sociali, il fatto di avere una bella prestanza fisica, una bella auto, un bel abbigliamento, avere una passione per lo sport o per degli hobby, fare degli studi di un certo tipo, avere delle responsabilità ecclesiastiche, naturalmente avere eventualmente e purtroppo anche delle amicizie extraconiugali. Ascoltatemi bene. La migliore moglie del mondo non può soddisfare il bisogno di significato di suo marito. O comunque non lo può soddisfare pienamente. E allo stesso modo il miglior marito del mondo non può soddisfare il bisogno di sicurezza o non lo può soddisfare completamente il bisogno di sicurezza di sua moglie. Ma c'è qualcuno che può e vuole farlo. Vogliamo prendere insieme Giovanni? Giovanni, capitolo 15, dal versetto 9. Giovanni 15, dal 9. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Abbiamo bisogno di amore? Ecco dove dobbiamo trovare il nostro amore. Abbiamo bisogno di sicurezza? Ecco dove troviamo la nostra sicurezza. Prendiamo insieme Salmi 23, passaggio stranoto e conosciuto, i versetti da 1 a 4, dove dice: il Signore è il mio pastore. È il mio pastore. Nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Questo per quanto riguarda il bisogno di tutti noi di amore e di sicurezza. Prendiamo Efesini al volo, Efesini 2, Efesini 2, dal versetto 8. Dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Siamo d'accordo fin qua? Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Abbiamo bisogno di uno scopo, abbiamo bisogno di significato. Ebbene, ecco lo scopo, ecco il significato: nel Signore, in Lui. Detto in altri termini, la sua parola ci rammenta, mi rammenta, ti rammenta che in Cristo noi siamo sicuri del suo amore. La sua parola ci rammenta che in Cristo noi siamo importanti, noi siamo utili per la realizzazione del suo piano. E quindi, come uomini e donne, come mariti e mogli, è a Cristo che dobbiamo rivolgerci quando abbiamo bisogno di sentirci amati, quando abbiamo bisogno di sentire che la nostra vita ha un significato, ha uno scopo. Siamo d'accordo? Pertanto, siccome è Lui che soddisfa i nostri bisogni, noi possiamo imparare a vivere altruisticamente. Perché? Perché ciò che l'altro mi dovesse eventualmente dare di sua iniziativa o come, diciamo così, contropartita di quello che io ho dato a lui o a lei, tutto quello che l'altro mi dovesse dare, io lo considererò un surplus, perché il mio appagamento non è nell'altro, ma è nel Signore. E quindi se l'altro mi darà qualcosa, lo riceverò con gratitudine, ma non sarà quello a condizionare la mia vita, perché qualora così fosse, inizio un percorso in discesa. E infatti ciò che eventualmente non mi dovesse dare, non mi dovesse riconoscere, non mi destabilizzerà se la fonte dell'amore di cui ho bisogno e del significato di cui ho bisogno sono in Cristo. Se io mi nutro presso il trono di Dio, se io mi nutro nella parola di Dio, allora in quel momento io riceverò l'appagamento di cui ho bisogno e riuscirò a gestire ogni relazione, a cominciare dalla relazione coniugale, matrimoniale. Ecco perché credo che il titolo come vivere bene con il nostro coniuge e con chiunque, sia un titolo probabilmente appropriato. Voglio concludere. Oggi vado veloce rispetto ai tempi. Voglio concludere con un'illustrazione biblica per aiutarvi a, diciamo così, comprendere meglio ciò che stiamo dicendo. E questa illustrazione biblica ha a che fare con due personaggi della Scrittura del Nuovo Testamento che mi vengono alla mente. Questi due sono Giuda, Iscariota, e Pietro. Giuda è stato uno dei 12 discepoli, dei 12 apostoli, un uomo problematico fin dall'inizio. Infatti le scritture ci dicono che a lui era stato affidato, chissà come mai, l'incarico di essere il cassiere del gruppo, di essere colui che teneva la borsa. Ma la scrittura ci dice anche che lui aveva un vizietto, quello di fare un pochino di confusione tra quello che era di tutti e quello che era suo. Detto diversamente, dall'inizio, e Gesù lo sapeva. Quindi un uomo problematico. Ora, per soddisfare il suo bisogno di amore, per soddisfare il suo bisogno di significato a un certo punto, si accorda con i capi religiosi, offrendo loro il maestro per una retribuzione economica, per 30 sicli d'argento. E quindi lui vende il maestro a questi capi religiosi. Conosciamo la sua fine. In Matteo, se non vado errato, 27, conosciamo e apprendiamo la sua fine. Quando lui vede che cosa succede a seguito della sua azione, si pente, ma non si ravvede, si pente solamente. Restituisce questo denaro malamente, poi va e si impicca e muore. Aveva un bisogno anche lui. Bisogno d'amore, bisogno di significato. Ma ha cercato di soddisfare questi bisogni nel modo sbagliato, totalmente sbagliato. Veniamo a Pietro, che in realtà non si chiamava Pietro, si chiamava Simone. È Gesù che gli ha chiamato il nome e lo ha chiamato Pietro, che significa roccia, roccia. Pietro ha sempre avuto un ruolo di primo piano tra i dodici. Questo grazie al suo fervore, grazie al suo coraggio, grazie alla sua intraprendenza, talvolta grazie un po' alla sua, diciamo così, impulsività e follia, ma comunque ha avuto sempre un ruolo di prevalenza rispetto agli altri. Eppure anche lui, anche Pietro, come Gesù aveva chiaramente predetto, anche Pietro tradisce il maestro. E lo tradisce affermando la notte in cui il maestro è stato arrestato, lo tradisce affermando di non conoscerlo in tre situazioni distinte, di non conoscerlo affatto e quindi di essere ben distante da lui. Che succede dopo? Lui lo rinnega, ma Gesù viene appunto arrestato, poi viene processato, poi viene schernito, poi viene frustato, poi viene crocifisso e poi muore sulla croce. Allora potete immaginarvi come si sarà sentito Pietro. Il maestro non c'è più. Io l'ho tradito e adesso non c'è più. Passano 3 giorni, ma il Signore risorge, risuscita, e questa notizia comincia a spargersi. E dopo essere apparso ai discepoli in un paio di occasioni, arriva il gran momento. Arriva il momento della riconciliazione di Pietro. Pietro è ancora sconvolto, Pietro è ancora arrabbiato con se stesso. Pietro è appesantito da un enorme senso di colpa, perché ha fallito. Quando Gesù ha detto, tutti voi qui mi lascerete, lui ha detto, gli altri sì, ma io no. Eppure cade. E quindi è questo il suo sentimento, è sconvolto, è arrabbiato, ha un grande senso di colpa. Vorrebbe a un certo punto addirittura abbandonare tutto. La scrittura ci dice che un giorno lui dice agli altri, io vado a pescare, ma non lo dice per dire passo la giornata di oggi, vado a pescare, no, lo dice come per dire io torno alla mia vecchia vita, torno a fare quello che facevo prima perché in quello che stavo facendo ho fallito, ho fatto uno sbaglio enorme e quindi vado a pescare. Sei altri discepoli gli dicono, ma veniamo con te. Sono un po' tutti smarriti. E lui appunto svolgeva un po' la funzione di leader tra di loro. Quindi lui dice, vado a pescare, ma veniamo con te. E quindi vanno a pescare insieme una notte. Sappiamo che succede. Pescano tutta la notte, non prendono nulla. L'alba, il mattino, arrivano. E arrivano e alla riva c'è un signore. Che chiede loro? Avete preso niente? Loro, per favore, già siamo frustrati di nostro. No, non abbiamo preso niente. E questo signore dice loro, uscite di nuovo e buttate la rete dalla parte destra della barca. Lo dice dai pescatori, che avrebbero potuto dire, a parte destra, destra, sinistra, acqua è acqua, pesci sono pesci, parte destra. Ma questo naturalmente denotava obbedienza alle sue indicazioni. E quindi questi, e non hanno ancora riconosciuto chi sia quell'uomo, ma vanno alla sua esortazione di uscire di nuovo, stanchi, vanno. E sappiamo cosa succede, buttano la rete. Prendono qualsiasi cosa, 153 grossi pesci, arrivano finalmente a riva, esausti ma felici. E durante quel miracolo che sperimentano, Giovanni dice, era Gesù. E quindi quando tornano a riva, incontrano Gesù. Portano i pesci a terra, ma è già pronta la colazione. Ci sono già dei pesci sulla brace, c'è del pane a loro disposizione, è il maestro che ha preparato la colazione, per tutti loro, Pietro incluso. E quindi immaginiamo che si siano avvicinati a lui e che abbiano fatto colazione con lui, anche Pietro, anche colui che lo ha tradito. Vogliamo prendere insieme Giovanni, capitolo 21, dal versetto 15. Dove troviamo scritto quanto segue. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni. Allora, dobbiamo sapere che quando Gesù si rivolgeva a Pietro dicendogli Pietro, era qualcosa di tranquillo. Quando Gesù si rivolgeva a Pietro chiamandolo Simone di Giovanni, era qualcosa di problematico da risolvere, ok? E difatti dice, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E qui erroneamente alcuni hanno attribuito questi agli altri, no. In realtà, molto più probabilmente, Gesù stava dicendo, mi ami più della tua barca, mi ami più delle tue reti, mi ami più dei tuoi arnesi da pesca, mi ami più della tua vecchia vita? Questo gli stava chiedendo. E usa, quando dice mi ami, il termine agape, che è un termine forte. Agape è l'amore incondizionato che solo Dio in realtà è grado di dare. E quindi dice, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose, sì signore, tu sai che ti voglio bene. Lui usa fileo, un verbo un po' meno impegnativo. E Gesù gli disse, paci miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Ed egli rispose, sì signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Versetto 17, gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Anche Gesù, da agape, scende a fileo, perché si rende conto che noi non siamo in grado di amarlo come dovremmo amarlo. E quindi gli chiede semplicemente, mi vuoi bene? E lui rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Pietro aveva un bisogno d'amore. E questo bisogno d'amore viene soddisfatto nel momento in cui è invitato anche lui alla colazione. È invitato anche lui a mangiare con il maestro. È ammesso anche lui a quella colazione, nonostante quello che abbia fatto. Voleva sentirsi amato, voleva sentirsi rassicurato dell'amore del maestro. E il maestro lo invita a fare colazione. Dopodiché il maestro soddisfa anche il secondo bisogno, il bisogno di scopo, il bisogno di significato. E infatti per tre volte gli dice, paci i miei agnelli, occupati degli altri, mostra l'amore che io ti ho provveduto. Quindi ricevi il mio amore e manifesta il mio amore. Renditi prezioso ai miei occhi servendo gli altri. E quindi questi due bisogni che tutti noi abbiamo, siamo chiamati a soddisfarli in Cristo. E nel momento in cui li abbiamo soddisfatti in Cristo, allora noi saremo in grado di dare generosamente, di dare abbondantemente, perché quello che diamo non viene da noi, viene da Dio, viene da Lui. E quindi in questo senso, e concludo, lo dico a voi, lo dico a Luigi Aiuta, lo dico a tutte le coppie presenti, quello che siamo chiamati a fare è trovare il nostro bisogno d'amore e di sicurezza nel Signore, nella Sua parola, e trovare il nostro bisogno di significato e di scopo nel Signore. Ci relazioniamo a Lui e poi cosa ci chiede di fare, Signore? Servi, servi tua moglie, servi tuo marito, servi i tuoi figli, servi i tuoi genitori, servi i tuoi fratelli in Cristo, servi coloro che il Signore mette sul tuo cammino, servi, servi, servi. Il Signore ha detto a Pietro, mi ami tu? E Pietro ha detto, certo che ti amo. Beh, allora se mi ami, pasci, pastura, occupati degli altri. In quello tu mostrerai l'amore che tu nutri per me. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, ti voglio benedire e rendere grazie per questo giorno. Ti voglio benedire e rendere grazie, oh Signore, anche per questa parola e per come, Signore, Tu ci ricordi quanto sia importante per ciascuno di noi trovare l'amore di cui necessitiamo, la sicurezza di cui necessitiamo e anche avere uno scopo, avere un significato in questa vita e quindi essere utili per benedire altri in modo duraturo e positivo. Grazie, Signore, per come Tu ci provvedi ciò di cui necessitiamo. Grazie che stando in comunione con Te e consultando la Tua parola, noi veniamo trasformati e veniamo messi in grado di fare queste cose, che non ci riescono in modo naturale, ma che ci riescono nel momento in cui il Tuo Spirito è dentro di noi e agisce dentro di noi. Grazie per questa parola, Signore, che vogliamo fare nostra e che vogliamo riuscire ad impiegare non solo per la nostra vita coniugale, ma anche per tutti gli altri ambiti della nostra vita. Grazie, Signore, che presso di Te noi troviamo la soddisfazione ai nostri bisogni d'amore e ai nostri bisogni di significato. Grazie Signore perché tu dai un senso compiuto alla nostra vita. Voglio benedire ogni mio fratello, voglio benedire ogni mia sorella, voglio benedire questo giorno, questa domenica. Ti ringrazio per questo giorno e per la nuova settimana che inizierà domani. Grazie Signore per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen.